Così dicendo, il re prese dalla tavola il bicchiere dorato e stava per offrirlo a Teseo. Ma un po' per le sue infermità, un po' perché gli pareva una cosa indegna levar la vita a quel giovane nonostante la sua malvagità, e un po' perché aveva il cuore più savio della testa e tremava al pensiero di ciò che faceva. Per tutte queste ragioni insieme, la mano del re tremò tanto che una gran quantità di vino si rovesciò di fuori. Per render più saldo il suo proposito e per timore che il veleno prezioso andasse perduto, uno dei nipoti gli sussurrò piano: «Vostra maestà mette in dubbio la reità dello straniero? Guardate com'è affilata la spada con la quale voleva uccidervi! È lucente e terribile! Lesto, dategli da bere! Un momento ancora e il misfatto sarà compiuto!» A queste parole Egeo cacciò da sé ogni pensiero, ogni sentimento generoso, e solo l'idea che il giovane meritava di essere messo a morte gli rimase fissa in cuore. S'impettì sul trono e, porgendo con mano ferma il bicchiere di vino, lanciò a Teseo uno sguardo regalmente severo, poiché egli aveva un animo troppo nobile per poter uccidere anche un nemico traditore col sorriso ingannatore sulle labbra. «Bevi!» disse col tono rigido che usava quando condannava alla decapitazione un malfattore. «Hai ben meritato di aver questo vino da me!» Teseo avanzò la mano per prendere il bicchiere, ma prima che lo toccasse il re tremò di nuovo. Aveva veduto la spada dall'elsa d'oro che pendeva al fianco del giovanotto e tirò indietro il bicchiere. «Quella spada!» esclamò. «Chi te l'ha data?» «Era di mio padre», replicò Teseo con voce tremula. «Questi erano i suoi sandali. La mia cara mamma, Etra, mi narrò la sua storia quando ero piccolino. Ma da un mese soltanto ho avuto la forza di alzare la pietra pesante, prendere la spada e i sandali che erano nascosti lì sotto per venire a Atene a trovare mio padre.» «Figlio mio! Figlio mio!» gridò il re Egeo gettando via il bicchiere fatale e barcollando giù dal trono per cadere nelle braccia di Teseo. «Sì, quelli sono gli occhi di Etra! Tu sei mio figlio!» Ignoriamo ciò che avvenne dei nipoti del re, ma quando la perfida Medea vide che le cose prendevano una brutta piega, si precipitò fuori della stanza e, ritiratasi in camera sua, mise subito in opera i suoi incantesimi. Dopo pochi minuti ella udì un gran sibilo alla finestra della stanza ed ecco il carro di fuoco tirato da quattro immensi serpenti alati che si torcevano e si dimenavano agitando la coda più in alto della cima del palazzo, pronti a partire per l'aria. Medea non fece altro che prendere il figlio, portar via i gioielli della corona, i vestiti più belli del re, tutti gli oggetti di valore che trovò e, entrata nel carro, frustò i serpenti e salì in alto sopra la città. Il re, udendo il fischio dei serpenti, corse ad arrampicarsi alla finestra e gridò alla detestabile incantatrice di non tornare mai più. Tutto il popolo di Atene, che era uscito fuori per assistere allo spettacolo meraviglioso, cacciò un altissimo urlo di gioia quando si vide liberato dalla perfida donna. Medea, furibonda di collera, emise un sibilo simile a quello dei serpenti, ma 10 volte più terribile e più maligno. E guardando ferocemente dalle fiamme del carro, agitò le mani sopra la moltitudine, come se lanciasse un mondo di maledizioni. Nel fare quel gesto, essa lasciò cadere circa 500 diamanti della più bell'acqua, 1 migliaio di perle grossissime, 2000 smeraldi e rubini, zaffiri, opali e topazi che aveva presi dalla cassaforte del re. Tutte quelle pietre si rovesciarono giù come una tempesta di grandine dai 1000 colori. Sopra la testa degli uomini e dei ragazzi, i quali le raccolsero e le riportarono al palazzo reale. Re Egeo si mostrò contento di aver ritrovato le gemme preziose, ma più di tutto era felice di aver ritrovato il figlio e di aver perduto la cattiva Medea. Infatti, a veder l'odio che fiammeggiava nello sguardo della malvagia femmina, mentre il carro igneo la portava via, non fa meraviglia che il re e il popolo reputassero una fortuna l'assenza di lei. Il principe Teseo fu tutto nelle grazie dell'augusto genitore. Il re non si stancava mai di averlo a sedere accanto a sé sul trono, che era abbastanza grande per 2 persone, e di stare a sentirlo parlare della sua cara mamma e della sua fanciullezza e degli sforzi puerili che aveva fatti per sollevare il macigno. Ma Teseo era un giovane troppo valoroso e attivo per contentarsi di passare il tempo a narrare le cose avvenute. La sua ambizione era di compiere altre gesta e più eroiche, degne di essere narrate in prosa e in versi. Né passò molto che prese e mise a catena un terribile toro selvaggio che mostrò al pubblico con grande compiacimento del buon re e dei sudditi. Ma subito dopo compie un'impresa a paragone della quale tutte le avventure passate sembrarono giochi da ragazzo. Ed ecco che cosa fu. Una mattina il principe Teseo si svegliò credendo di aver fatto un brutto sogno e gli rimuginava ancora nella mente mentre aveva gli occhi aperti. Gli pareva che l'aria fosse impregnata di lamenti malinconici e ascoltando attentamente udiva singhiozzi e gemiti e grida di dolore miste a sospiri profondi che venivano dal palazzo del re, dalle strade, dai tempi e da tutte le abitazioni della città. Tutti quei rumori che uscivano da migliaia e migliaia di cuori dolenti facevano un grido prolungato di dolore che aveva riscosso il giovane dal sonno. Egli si vestì in fretta, non dimenticando i sandali né la spada dall'elsa dorata, e andò difilato dal re a domandargli la ragione del tumulto. «Oimè, figlio mio!» disse il re Egeo gettando un sospiro profondo. «Si tratta di un affare doloroso. Oggi ricorre l'anniversario più triste dell'anno. Vengono tirati a sorte i nomi dei giovanotti e delle ragazze che devono andare a farsi divorare dal terribile Minotauro».
«Il Minotauro!» esclamò il principe Teseo e, valoroso com'era, portò la mano all'elsa della spada. «Che specie di mostro è egli? Non è possibile ucciderlo anche a prezzo della propria vita?»
Ma il re Egeo scosse la testa venerabile e, per convincere Teseo che quello era un caso senza speranza, gli spiegò come stava la cosa. Nell'isola di Creta viveva un mostro spaventevole detto Minotauro, mezzo uomo, mezzo toro, una creatura così trista che faceva orrore perfino a pensarci. Fosse stato almeno in un'isola deserta o nel buio di una caverna profonda e la gente non fosse stata afflitta dalla vista della sua figura abominevole. Ma invece il re Minosse, che regnava in Creta, aveva speso un monte di quattrini per fabbricargli una dimora principesca. Aveva una grandissima cura della sua salute e voleva che godesse di tutti gli agi della vita. Qualche anno addietro c'era stata una guerra tra la città d'Atene e l'isola di Creta, in cui gli ateniesi, rimasti sconfitti, furono costretti a chieder pace. E pace ottennero, a patto che mandassero tutti gli anni 7 giovanotti e 7 fanciulle a farsi divorare dal mostro prediletto del crudele re Minosse. Per 3 anni di seguito quella dolorosa calamità era stata sopportata e i singhiozzi, i gemiti e le grida che empivano ora la città si dovevano al dolore del popolo perché il giorno fatale era venuto di nuovo. Ora i vecchi temevano che i figli o le figlie fossero presi e i giovani e le fanciulle dubitavano di essere destinati a satollare lo stomaco rapace del detestabile bruto. Quando Teseo ebbe udito la storia si drizzò su cosicché sembrò più alto che mai e la sua faccia esprimeva sdegno, dispetto, baldanza, amore e pietà. «Che il popolo di Atene quest'anno tiri a sorte 6 giovanotti invece di 7!» esclamò. «Io sarò il 7° e che il Minotauro mi divori se gli riesce!» «Oh, figlio mio caro!» soggiunse il re Egeo. «Perché vuoi esporti a un fatto così orribile? Tu sei un principe reale e hai diritto di tenerti al di sopra dei destini degli uomini comuni!»
«Appunto perché sono principe figlio vostro e l'erede legittimo del regno, voglio prendere sopra di me la calamità dei vostri sudditi», rispose Teseo. «E voi, padre mio, come re di questo popolo e responsabile del suo benessere, siete obbligato a sacrificare ciò che avete di più caro al mondo, piuttosto che avvenga il minimo male al figlio o alla figlia del vostro più umile vassallo».
Il vecchio re piangeva e supplicava Teseo che non l'abbandonasse nella vecchiaia, quando aveva cominciato a conoscere la felicità di avere un figlio buono e prode. Teseo però sentiva di aver ragione e non si lasciò commuovere, ma rassicurò suo padre e gli disse che non aveva intenzione di lasciarsi mangiare come una pecora, senza resistenza, e che il Minotauro non l'avrebbe divorato senza combattimento.